Buonasera. Buonasera. Beh, intanto una lode a tutti e a tutti voi che siete presenti questa sera, nonostante l'allerta meteorologica. Dopo aver celebrato la volta scorsa il tradizionale rituale della partenza, questa sera stiamo per prendere il passo sul secondo itinerario del nostro secondo viaggio sul territorio del Secolo dei Lupi. Siamo, come sapete, a Napoli, in compagnia di uno scrittore che si chiama Raffaele La Capria, del quale abbiamo utilizzato come introduzione al nostro viaggio la sua biografia letteraria intitolata chiamiamolo Candido. E per prendere contatto con la città partenopea e con il concetto di memoria immaginativa che ci fa entrare in rapporto con il personaggio settecentesco con il quale abbiamo appuntamento. Ma prima di incontrare questo personaggio dobbiamo prolungare, seppur di poco, il nostro incontro con Raffaele La Capria per conoscere, per capire che ruolo gioca la memoria immaginativa all'interno del romanzo più celebre che questo scrittore ha composto. E dobbiamo anche domandarci chi è Raffaele La Capria, in quanto, sebbene nell'anno 2005 le sue numerose opere siano state pubblicate nella prestigiosa collana dei Meridiani, dedicata agli autrici e agli autori più importanti della storia della letteratura, ebbene, La Capria è sempre rimasto in secondo piano, poco conosciuto nel panorama letterario italiano. Lui scherzosamente ha sempre affermato: io, se sono diventato noto al pubblico, non tanto come per essere uno scrittore, ma per aver avuto la fortuna nel 1961 di avere incontrato e poi sposato, io che sono piuttosto bruttino, una donna meravigliosa per la sua bellezza e famosa per la sua bravura, come l'attrice Ilaria Occhini, che tutti conoscete, che è morta nel 2019. Tutti voi l'avete apprezzato a teatro e al cinema, anche ultimamente, quando in vecchiaia è stata utilizzata da molti registi. Avrete visto Mine vaganti di Ossetek, in cui la Occhini fa la parte, ecco, una parte in cui si suicida mangiando dolci, avendo il diabete. Ma leggiamo che cosa ha scritto La Capria nel suo saggio intitolato L'estro quotidiano, una pagina contenuta poi, chiamiamolo Candido, in occasione dell'uscita del Meridiano a lui dedicato. Mi è arrivata la prima copia del Meridiano che contiene tutti i miei scritti. Me lo rigiro tra le mani, lo sfoglio, lo guardo come se non fosse uguale a tutti gli altri volumi della collana. E infatti non lo è. C'è il mio nome sul dorso. Questa è la differenza. La Capria, opere. Non so perché mi viene da ridere. Opere non sarà troppo solenne. Chi se lo sarebbe aspettato di entrare nei saloni della letteratura a contatto con i grandi di tutte le epoche? Ci sono entrato, è vero, in punta di piedi senza farmi notare e sempre con il timore di sentire in un bisbiglio: ma chi ci fa questo La Capria in mezzo a noi? Chi l'ha invitato? Non dirò come il poeta Giorgio Caproni, quando seppe che sarebbe uscito il suo Meridiano, mi voglio ammazzare, però è certo che il Meridiano testimonierà che io sono stato e che quel che ho scritto, che il lavoro di una vita è bene fatto, che sarà sistemato e tumulato in qualche biblioteca e ai posteri l'ardua sentenza. Fu vera gloria? Ma fu o non fu? A me cosa importa se non ci sarò più? Servirà la mia opera a farvi vivere chi ero? Non c'è niente, nessuno scritto, nessuna rappresentazione, nessun filmato, immagine e nessun documento che possa restituire un po' di vita a chi non è più. La morte è più potente di ogni nostro tentativo di creare con la letteratura uno spazio e un tempo al di là del nostro limitato orizzonte. E tuttavia si scrive per questo. E questa è una munizione che vale per tutte e per tutti noi. C'è un raccontino di fiori giapponesi, un altro saggio della Capria che fa la punta di letteratura, intitolato Un dialogo immaginario, dove Kafka rimprovera Max Brod perché l'amico non ha distrutto la sua opera dopo la sua morte come lui aveva ordinato. Io, dice Kafka, volevo che fosse distrutta perché volevo che nulla di me mi sopravvivesse, nulla di quello che io ero. E Brod gli risponde: non preoccuparti, anche se la tua opera ti sopravvive, niente di te, di quel che tu eri mentre la scrivevi, più rimane. Quello è ormai a tutti indifferente. E Kafka, indifferente al pari di una pentola o di un tegame? Proprio così, risponde Brod. Insomma, tra noi e gli antichi c'è questa differenza, non da poco. Loro credevano che l'opera potesse rendere immortali, noi non lo crediamo più. E comunque non ce ne importa più niente di quel tipo di immortalità, almeno a me non importa proprio un bel niente se quello che adesso io sono in carne e ossa sarà a tutti indifferente come una pentola o un tegame. E tuttavia si scrive. E difatti è bene, come ci ricorda Rita Re di Montalcini, scrivere e prendere la buona abitudine di scrivere 4 righe al giorno, per mantenerci, come dice appunto il medico Rita Re di Montalcini, la dottoressa, per mantenerci in salute nell'anima e nel corpo. E poi è vero che le opere dei classici sono diventate immortali. La Capria non si considera, non si è mai considerato un classico, tuttavia ha scritto bene molte cose interessanti. Guardate sul punto 1 del repertorio. Raffaele La Capria si è distinto tanto come scrittore, romanziere, saggista, quanto soprattutto come sceneggiatore cinematografico, radiofonico, teatrale, e anche come traduttore dall'inglese in italiano e viceversa. È nato a Napoli il 3 ottobre 1922 ed è morto a Roma il 26 giugno 2022, quindi era in procinto di compiere 100 anni. Nel 1947 La Capria si è laureato in giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli e, dopo aver soggiornato in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove frequenta i seminari di letteratura all'Università di Harvard, decide di lasciare Napoli per trasferirsi a Roma. Qui inizia a collaborare alle pagine culturali del Corriere della Sera, viene assunto alla RAI, dove scrive una serie di radiodrammi. Ora voi siete tutti giovani, ragazze e ragazze, non vi ricordate più quando c'era il teatro o la radio. Forse ne avrete ascoltato qualcuno, di scritto anche dalla Capria, no? Appunto ha composto per la radio. E poi lavora soprattutto come sceneggiatore di molti film, tra cui le film che avete visto, per esempio Mani sulla città, è stato un film di culto. Cristo si è fermato a Eboli, Uomini contro. Guardate, questi tre film sono del regista Francesco Rosi, napoletano come lui, suo amico paterno, coetaneo, con il quale appunto ha sempre lavorato. E poi per il cinema la Capria collabora con Mario Soldati, con Luigi Comencini, con Giuseppe Patroni Griffi, con Lina Wertmüller, tutti i personaggi che conoscete. Il suo primo romanzo è del 1952, si intitola Un giorno di pazienza. Biblioteca, potete richiederlo, cosa c'è da leggere di nuovo? Di nuovo. Mentre 9 anni dopo, con il suo secondo romanzo, intitolato Ferito a morte, la Capria nel 1961, a sorpresa senz'altro, perché c'erano degli autori molto accreditati lì, no, che erano i favoriti e gareggiavano, si aggiudica il premio Strega. E il suo nome è sempre rimasto legato a questo romanzo di successo, come se non avesse prodotto altro, ma la Capria, considerata erroneamente l'autore di un solo libro, è successo a molte scrittrici e a molti scrittori, ha svolto un grande lavoro intellettuale, ha pubblicato altri romanzi, numerosi saggi, molte raccolte di racconti, ed è considerato uno degli scrittori italiani più significativi del Novecento. E come abbiamo detto, appunto, nel 2005 le sue opere sono state raccolte in 2 volumi nell'autorevole collana I Meridiani. Guardate, il romanzo Ferito a morte, ho visto nei gruppi che è apparso come una novità letteraria nei nostri gruppi, mercoledì, giovedì, venerdì scorso, no? Bene, cosa c'è da leggere? Ferito a morte è considerato un classico della letteratura italiana del Novecento. È un libro non facile, ma non impossibile da leggere, naturalmente, in quanto è dotato di una scrittura in cui l'autore utilizza, vediamo un po', la didattica della lettura e della scrittura. Intanto utilizza il flusso di, il cosiddetto flusso di coscienza, come fanno gli scrittori dei romanzi dell'Ottocento, come fa Marcel Proust, Italo Svevo, James Joyce, i romanzi dell'Ottocento, citiamo per tutti quel libretto di quel autore esordiente russo che si chiama Leone Tolstoi, se ricordo bene, Vojna e Mir, Guerra e Pace, no? Il flusso di coscienza è l'aspetto più interessante. E come si realizza? Si realizza il flusso di coscienza mediante, attraverso il monologo interiore che si svolge nella mente di ogni singolo protagonista prima che questo prenda la parola. La scrittrice o lo scrittore ci dice che cosa sta pensando quel personaggio e poi lo fa parlare. Naturalmente quando parla dice tutt'altre cose, perché è così che succede, no? Si pensano, ecco, e se ne dicono poi altre, perché magari non è conveniente dire sempre quello che si pensa, e quindi capite, ecco, flusso di coscienza, state attenti, perché allora poi quando leggete state attenti al flusso di coscienza, quando trovate in un testo questo meccanismo, no? Ecco che entra in gioco, è interessante, e quindi poi l'autore, poi la Capria usa con grande abilità un altro accorgimento, il dialogo polifonico, che si instaura a ruota libera tra i personaggi che danno vita al racconto. No, per una serie di personaggi che parlano, spesso succede, no? A volte parliamo, ci parliamo addosso, no? Il dialogo polifonico. Il testo riferito a morte è composto da 10 capitoli e nei primi sette, che sono ambientati durante una bella giornata estiva del 1954 sulla terrazza di un circolo nautico a Napoli davanti al golfo, l'autore racconta una serie di vicende che vengono rievocate a partire dall'estate del 1943, anno drammatico per tutta l'Europa, come sapete. Da un gruppetto di giovanotti indolenti, appartenenti alla buona borghesia napoletana, i quali passano e sprecano il loro tempo, non sanno che fare, il loro tempo al sole, in riva al mare, davanti allo splendido panorama del Golfo Partenopeo. La Capria ricostruisce con la sua scrittura, detta di percezione, perché descrive spesso quello che i sensi percepiscono, un tessuto linguistico che è fatto di chiacchiere. E guardate, questo è un tema di grande attualità, soprattutto nei salottini televisivi. Spesso si chiacchiera sul nulla, no? Di parole chiare della cronaca, ma che lasciano un po' il tempo che trovo. Cioè, i suoi personaggi, questi leoni al sole, attenti perché Leone al sole è anche il titolo di un film che è stato tratto da questo romanzo, un film diretto da Vittorio Caprioli, forse lo ricorderete, il primo marito di Franca Valeri, è un film da tanto, forse certamente lo trovate nelle teche della RAI, dove c'è tutto di più, bisognerebbe utilizzarle per animare i percorsi di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura della scrittura. Se vi capita, è Leoni al sole, ma questi leoni al sole sono persone che parlano senza pregiudizi, molto spesso parlano a sproposito, ma nei loro discorsi emerge, lo scrittore fa emergere, senza che i dialoganti se ne rendano conto, una serie di temi. Intanto il tema della lotta tra la natura e la storia. Guardate, la Capria è stato molto sensibile al grande fenomeno drammatico della speculazione edilizia sulle coste, nelle città, mai sulla città di Rodi, la sceneggiatura è tutta di La Capria, vedete, presente. Quindi, poi il tema degli amori mancati, il tema del tempo che passa, dei sogni, delle belle giornate passate, dei ritorni, dei rimpianti, la memoria immaginativa, no? Che entra in gioco. E da queste chiacchiere emerge l'affresco di un'epoca e di una società. La Capria critica dall'interno la società borghese, mostrandone i difetti, attraverso il modo in cui gli appartenenti a questa classe sociale si esprimono a parole, e la sua è una denuncia implicita di carattere esistenziale, senza enunciazioni ideologiche, ma molto efficace nel condannare i guasti creati dalla borghesia napoletana, e non solo napoletana, quella appunto nel dopoguerra ha messo le mani sulle città. E tra questi giovani che passano e sprecano il loro tempo al circolo nautico c'è anche il protagonista del romanzo, Massimo, il quale ha deciso di reagire nei confronti di questa situazione. Quel personaggio un po' autobiografico, che è diventata per lui una situazione insopportabile, quindi ha deciso di lasciare Napoli per stabilirsi a Roma, per allontanarsi da questi suoi amici indolenti, e si dovrà anche allontanare da Carla, perché Carla non lo seguirà, ha deciso di non seguirlo. Carla, che lui ha incontrato durante un bombardamento nel 1943 e con la quale intesse una relazione piuttosto complicata. Gli ultimi tre capitoli del romanzo sono ambientati
nel 1260, quindi c'è un salto temporale, e l'autore descrive il disincanto che Massimo prova nel tornare qualche anno dopo nella sua città. Una città, scrive la Capria, che ti ferisce a morte o ti addormenta, o tutte e due le cose insieme, perché si identifica con l'irraggiungibile Carla, con il mare e con i miti della giovinezza. Ora, il testo dell'incipit del romanzo è molto particolare, perché l'autore coglie il protagonista in una situazione che sicuramente è successo e succede a tutte e a tutti noi, mentre è a letto, nell'attimo che passa tra la veglia e il sonno, e sta finendo di sognare, e il sogno che sta facendo contiene un ricordo profondo, quello di una bella giornata che lui ha vissuto e che vorrebbe tornasse, non finisse mai, ma a questa bella sensazione se ne sovrappone anche un'altra, sgradevole e malinconica, perché ciò che sta sognando rimanda a una grande occasione mancata. E forse questa è un'esperienza che tutte e tutti noi abbiamo fatto, no? Ora, la Capria crea una scrittura poetica dotata di intelligenza e per entrare nella storia che sta per narrare si applica in modo che le sue parole diventino immagini che si confondono con lentezza, e di conseguenza la lettura del testo che si forma non può essere affrontata velocemente, ma con pazienza, con la stessa pazienza che comporta la pesca subacquea, un'attività a cui la Capria si è dedicata da giovane. Ricordate che abitava nel palazzo Donnanna, siete andati a vederlo, si tuffava in mare direttamente dalla finestra, è stato anche un tuffatore in gioventù, e quindi questa esperienza la porta sulla carta, nella scrittura. Quindi la metafora che sta in principio nell'incipit di ferito a morte è rappresentata da una spigola, altrimenti detta branzino. Ora è tardi per l'ora di cena, è l'ora di merenda. L'altra sera a scuola c'era chi non aveva cenato e ha cominciato a dire al cartoccio di qua, con le patate di là, branzino, e va bene, d'accordo. Una spigola, cioè un'immagine allegorica che contiene anche un'indicazione per quello che deve essere il ritmo di lettura del testo. Guardate, il romanzo Ferite a morte lo trovate, potete richiederlo in biblioteca, potete leggere qualche pagina. Ebbene, c'è stata una grande occasione o un'occasione nella vostra vita che non avete potuto o voluto cogliere, forse più di una, quindi scrivete quattro righe in proposito, fate il punto, ecco, della situazione, come dice la Capria, eppure si scrive, no? E come dice Rita De Montalcini, ebbene quattro righe al giorno per mantenere il corpo in salute. E ora leggiamo insieme l'incipit del romanzo, quindi ci mettiamo anche noi con pazienza, con maschere, pinne, fiocine, a seguire insieme al protagonista una spigola di belle dimensioni che potremmo fare al cartoccio, se però non fosse solo un'immagine questa, no, che rappresenta nell'animo del protagonista del romanzo che nel dormiveglia sta sognando la metafora di una grande occasione mancata che gli procura una sensazione di grande spostamento, no? Come se fosse stato ferito a morte, no? La metafora di una metafora. La spigola, quell'ombra grigia profilata nell'azzurro,
avanza verso di lui e pare immobile, sospesa, come una corteccia volante. Quando la vedevi nel 1943, nelle corteccie volanti, la vedevi sbucare ancora silenziosa nel cerchio tranquillo del mattino. L'occhio fisso di celluloide, il rilievo delle squame, la testa corrucciata di una maschera cinese, è vicina, vicinissima, a tiro. La grande occasione, la letta dell'azione fa da mirino sulla linea sbagliata del fucile, lo sguardo segue un punto tra le branchie e le pinne dorsali, sta per tirare, sarà più di 10 chili, attento, non si può sbagliare, e la cosa temuta si ripete, una pigrizia maledetta che costringe il corpo a disobbedire, la vita che nel momento decisivo ti abbandona. Luccica lì sul fondo di sabbia la freccia inutile, la spigola passa lenta, come se lui non ci fosse, quasi potrebbe toccarla e scompare in una zona d'ombra nel buio degli scogli. Adesso sta inseguendo la grande occasione mancata, per lunghi oscuri corridoi sottomarini, ombre come alghe viola e gelo in tutto il corpo. Man mano che si abitua a quel morto chiarore, distingue le poltrone del salotto, il lungo tavolo di legno scuro, il paralume verde, il divano, la macchia di caffè sul cuscino giallo. La spigola deve essere scomparsa in qualche angolo buio, dietro quel cassettone o nella stanza di là, sotto il letto dove ora lui sta dormendo. Ma non importa più, ormai ci siamo. Eccola la scena. Si ripresenta sempre identica, lo sguardo di Carla, che splende come un mattino tutto luce in fondo al mare, e lei così vicina, anche il battito del cuore, vicina con l'occhio marino, aspettando, e poi offesa, stupita, incredula, prontamente disinvolta comunque. Eccola di nuovo, seduta sul letto, pettinandosi, per sempre lontanissima, che tenta di superare l'imbarazzo. Lui la guarda mentre lei si pettina i capelli raccolti sulla nuca, bionda coda di cavallo oscillante, luminosi come sulla sabbia nella notte di sulla spiaggia nella notte di Capodanno. Lui, senza vita, e un sorriso umiliato che copre il desiderio di morire. E i ragazzi, ti immagini le facce, le risate, le chiacchiere, se sapessero, lui solo con la grande occasione mancata e tutti i loro occhi aperti sulla scena. Ebbene, allora aprite anche voi gli occhi sulla scena e se volete potete andare avanti a leggere il testo di questo romanzo, tenendo conto del fatto che non c'è persona, comprese tutte e tutti noi, che non abbia riflettuto su una occasione mancata. E ora la Capia ci accompagna con alcuni brani tratti dal suo saggio intitolato L'occhio di Napoli, che troviamo anche chiamiamolo Candido, è la sua autobiografia letteraria. Ci accompagna l'appuntamento con Giambattista Vico, personaggio che lui cita spesso nelle pagine dei suoi scritti. Allora prendiamo il passo sul nostro sentiero specifico, sentiero settecentesco, e chi è Giambattista Vico? Quali opere ha composto? E soprattutto, quale programma di studio ritiene utile perché la persona si avvii sulla strada della conoscenza per essere pronta a investire in intelligenza? Guardate, questa sera incontriamo Giambattista Vico soprattutto mettendo in evidenza il suo ruolo. Prima di tutto, Giambattista Vico è stato un insegnante e quindi si è occupato dei sistemi di apprendimento, no? Ha cercato di riflettere su come si impara, su come si possa imparare nel modo migliore possibile. Qui c'è un'affinità con Emanuele Kant, che incontreremo a suo tempo, tra qualche mese, strada facendo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Giambattista Vico, nato nel 1668 e morto nel 1744 a Napoli, viene considerato una figura di studioso vissuto ancora a cavallo tra due secoli, no? Il 600 e il 700, e difatti la sua formazione intellettuale, che è di natura giuridico-retorica, si basa in gran parte su testi del pensiero del 600, oltre che sui testi classici. E a prima vista la sua istruzione, la sua cultura può sembrare, rispetto al secolo dei lumi, persino arretrata, di carattere provinciale, e pensare che Vico è una delle colonne dell'illuminismo a livello internazionale, considerato, anzi, una colonna dell'illuminismo che va al di là, addirittura, già, dell'illuminismo stesso. Quindi, Vico esprime il suo pensiero ancora in latino, no? In un periodo in cui, come abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno, le intellettuali, gli intellettuali, come ricorderete, scrivono e leggono in inglese, in tedesco, soprattutto in francese, e sembra proprio che Vico tema di essere suggestionato da questo fatto, come se il suo voler non essere influenzato, come scrive, costituisse una sorta di antidoto contro l'accettazione di idee non sue. Va bene accogliere e studiare le idee della storia del pensiero, però poi è bene averne di proprie idee, costruire di proprie idee, no? Sforzarsi di avere delle idee proprie. Allora, questo è importante. E paradossalmente questa situazione di apparente chiusura ha spronato Vico a elaborare un'alternativa nei confronti della scienza del momento, e di conseguenza si è posto il problema di non accettare in modo acritico la filosofia di Cartesio, di cui è stato un puntiglioso studioso. Guardate, in questo momento in tutte le università domina il pensiero di Cartesio e gli insegnanti lo insegnano. Vico si pone, ma è già passato qualche anno dal metodo di Cartesio, che va studiato per bene. Cartesio è grande, però Cartesio ci ha anche invitato ad andare avanti, ha lasciato in ballo tutta una serie di dualismi che noi dobbiamo cercare di affrontare. Ricordate quando abbiamo incontrato Cartesio, i dualismi cartesiani rimangono lì e poi devono per forza di cose essere di stimolo. E che cosa ha letto Vico per favorire la sua formazione? Guardate, è lui stesso a farci sapere di aver letto e studiato le opere di Omero, di Virgilio, di Orazio, di Cicerone, di Dante, di Petrarca, di Boccaccio, di Ariosto, di Tasso, dei padri della Chiesa. Ne abbiamo incontrati tutti questi personaggi in questi 40 anni, ma prima di... E dichiara anche di essersi molto appassionato allo studio dei dialoghi di Platone e soprattutto del Novum Organum di Bacone, di Francesco Bacone, di Francis Bacon, e delle opere di Cartesio. Ora, all'apertura dell'anno accademico 1708 all'Università di Napoli, dove Vico è stato chiamato a insegnare, poi vedremo come arriva, no, ad insegnare all'università, ebbene, viene incaricato di leggere la prolusione, cioè il discorso di inaugurazione dell'anno accademico.
Questo succederà anche a Kant, che incontreremo strada facendo tra qualche mese. Frosione, scritta in latino, è intitolata De nostri temporis studiorum ratione, cioè il metodo degli studi del nostro tempo. E il contenuto di questa conferenza, anche passata alla storia del pensiero umano, costituisce la prima tappa di un percorso alternativo al discorso sul metodo di Cartesio, pubblicato nel 1637, che nel Settecento viene adottato da tutte le università, no? Come abbiamo detto, il metodo di Cartesio, da applicare per conoscere la realtà, come ricorderete dal percorso dell'anno 2018-2019, in quel viaggio che abbiamo incontrato in Cartesio. Beh, il metodo di Cartesio è fondato su, come ricorderete, le scienze matematiche e lo studio della natura, mentre Giambattista Vico intende proporre un metodo di conoscenza della realtà basato sulle scienze morali e lo studio della storia, del diritto, della politica e delle arti, quello che lui chiama scienze umane. Vanno bene naturalmente le scienze matematiche e le scienze naturali, bisogna studiarle, ma le scienze umane bisogna studiare anche quelle, perché è chiaro che è importante, no, che ci sia questa sinergia. Dico, nella conferenza per l'apertura dell'anno accademico 1708 all'Università di Napoli, indica le opere di tre autori la cui conoscenza, secondo lui, è fondamentale per rendere ben fatta la mente della persona che studia. E il primo autore che lui cita è Francesco Bacone, che nella sua opera intitolata Novum Organum, opera 1622-1627, sono due pubblicazioni, il 27 era già morto Bacone, ma morto l'anno prima, nel 26, ma Bacone ha elaborato, afferma Vico nel suo discorso, il programma della corrente dello sperimentalismo e ha promosso un pensiero molto importante, perché, sostiene Vico, ha il merito di aver messo in luce i limiti della conoscenza umana. In verità, scrive Vico, la persona acquisisce un sapere delle cose che è sempre imperfetto, se non finto, ma è proprio questa situazione a tenere viva la dinamica della conoscenza. Poi, l'opera di Bacone, afferma Vico, ha un valore rilevante perché assegna al sapere il fine proprio che deve avere, quello di apportare dei miglioramenti effettivi, tanto materiali quanto morali, alla condizione umana. O i saperi servono per migliorare la condizione umana, se no è un disastro, perché poi li usiamo per fare la guerra in grande stile, magari, no? Ecco, e qui siamo, quindi, nei guai. Gli scienziati e i potenti, scrive Vico, che coltivano un sapere fine a se stesso e praticano una ricerca come esercizio narcisistico che non abbia come obiettivo quello di realizzare la dignità della persona, non segna un momento di progresso nella conoscenza. E di conseguenza, afferma Vico, gli studi scientifici devono andare di pari passo con quelli umanistici. Ce lo sentiamo ripetere in continuazione, però non abbiamo fatto grandi passi, no? Dal 1708 ad oggi. Gli studi scientifici e il cartesiano metodo geometrico vogliono perseguire unicamente il vero, ma raggiungere il vero, sostiene Vico, non è cosa facile, se non quasi impossibile, e quindi occorre imparare ad avvicinarsi al certo probabile e al verosimile, che sono due possibilità più conformi con la natura umana, in quanto, ribadisce Vico, il probabile e il verosimile sono propri delle scienze umane, come l'eloquenza, la retorica, la poesia, la letteratura, e sono proprio le scienze umane, scrive Vico, ad avere come fine, fin dall'antichità, quello di rendere comunicabile il verosimile, in modo da farlo diventare il più comprensibile possibile. Quindi, sì, noi tendiamo alla verità, ma la verità come facciamo? Sarà meglio che invece noi cerchiamo di, il più possibile, di comprendere il possibile, il verosimile. Giambattista Vico ha l'ardire quindi di sottolineare il fatto nel suo discorso controcorrente, vedete, che sulla via che conduce alla conoscenza della realtà, il metodo sperimentale di Francesco Bacone, che mira a perseguire il verosimile e il probabile, è da privilegiarsi rispetto a quello geometrico di Renato Cartesio, che mira a definire il vero. Dopo l'opera di Bacone, nel programma della persona che studia, afferma Vico, ci devono essere i dialoghi di Platone, che noi abbiamo studiato a suo tempo, ricordate, nel 2008, se non sbaglio, 2009, 2000, ultimamente. I dialoghi di Platone, perché questo sommo pensatore è il filosofo, scrive Vico, che mostra come la persona deve essere, in quanto la sua opera insegna che il bene è da preferirsi al male, cosa però molto facile da dirsi, ma assai difficile da farsi senza la dovuta educazione, paideia in greco. È facile dire che il bene è meglio del male, poi però come mai? Ci vuole la paideia, no? Diceva Platone a suo tempo, e Vico riprende naturalmente questo concetto come insegnante. Il terzo autore, la cui opera, Le Historie e gli Annales, deve essere studiata, è Tacito, vissuto dal 56 circa dopo il 116, quindi nel primo secolo, ovvero lo storico che rivela, scrive Vico, la persona quale essa è, come detentrice di tutte le contraddizioni umane. E poi Vico usa una frase che è diventata famosa: bestia che sa farsi a volte angelo e angelo che decade spesso a bestia. E abbiamo tanti esempi in circolazione, presunti angeli che decadono spesso a bestia. Dopo il 1716 ci sarà un quarto autore, caro amico, l'olandese Hug de Groot, che voi ricorderete, Ugo Grozio, che nella sua opera intitolata Il diritto di guerra e di pace, è un'opera che dovrebbe essere letta oggi nelle cancellerie, in questo momento, poi aiuterebbe a prendere delle decisioni necessarie per... Quest'opera l'abbiamo studiata nel percorso dell'anno 2019-2020, nella quale Grozio sostiene una serie di idee che Vico condivide. C'è la ragione, scrive Vico, parafrasando Grozio, che ci rende persone umane, se la ragione è l'essenza della natura umana, allora tutto ciò che è naturale si identifica con ciò che è razionale e di conseguenza le leggi di natura, il cosiddetto diritto naturale, non è altro che l'espressione della ragione. E di conseguenza la persona con la ragione può approvare o condannare un'azione a seconda di come si accorda con le leggi della natura. E così, come sussiste, afferma Vico, in accordo con Grotto, un diritto naturale, esiste pure una religione naturale. E questo è un tema di attualità, sempre, alla quale la persona aderisce con la ragione e i cui principi stanno alla base di tutte le religioni che sono state codificate sulla faccia della terra e che sono state rivelate attraverso l'apporto della letteratura. Quindi, secondo Giambattista Vico, la persona che studia deve cogliere l'occasione di avvicinarsi alle opere di Bacone, di Platone, di Tacito e di Grozio, ed è il compito della scuola, l'Università di Napoli in questo caso, dove Vico insegna, fornire alla persona un buon piano di studi affinché impari a investire in intelligenza. E prima abbiamo visto l'occasione mancata, allora c'è stata un'occasione favorevole che avete saputo cogliere, invece, forse più di una, no? E che ha reso migliore la vostra vita, scrivete quattro righe in proposito. Ma chi è Giambattista Vico? Guardate, prima di rispondere leggiamo un brano tratto dal saggio intitolato L'occhio di Napoli, dove Raffaele La Capria, due pagine che stanno anche in Chiamiamolo Candido, La Capria si guarda attorno anche con l'occhio virgiliano e omerico di Vico per descrivere l'immagine mentale che ha della sua città. E anche noi è bene che impariamo a guardare il mondo con l'occhio dei classici, lo diceva sempre Calvino, che ha scritto persino, ma lo so, non è di moda, diceva anche Calvino, ma noi non veniamo a scuola a fare le mode, non è di moda guardare la realtà con l'occhio dei classici, anche perché bisogna studiare un po'. Sapete, a proposito di questo, sapete che il Golfo di Napoli, che voi conoscerete, ma comunque potete andare sulla classe che avete in casa e dare un'occhiata al Golfo di Napoli, oppure sulla rete, ma... sapete che il Golfo di Napoli ha una parte virgiliana e una parte omerica, Abbiamo incontrato Virgilio Veneide, che ci racconta di quel profugo che su un barcone arriva qui in Italia, e una parte omerica, un grande personaggio omerico e Ulisse. Guardate, per questo è bello. Noi già guardiamo il Golfo di Napoli, noi diciamo, ah, bello, perché poi è bello? Vico prima, La Capria riprende Vico, sostiene l'Osservatore, è bello perché c'è una parte virginiana e una parte omerica, ma leggiamo un po', che La Capria riprende Vico e ci fa riflettere in proposito. Per me Napoli, l'immagine mentale che ne ho non è soltanto quella della città, ma è sempre inseparabile dalla sua cornice naturale. Non c'è città al mondo che contenga più natura di Napoli, e perciò le strade nere di folla e l'aggrovigliato gomitolo dei vicoli del suo centro storico sono stati sempre collegati nella mia immagine alla Napoli marina, alla sirena partenope che si distende nel golfo ai piedi del Vesuvio, tra le isole e le penisole azzurre. Sotto le amene apparenze, Napoli è stata sempre per me natura primordiale e indomabile, e questa la considero una chiave interpretativa per capire meglio la città e il mio rapporto con essa. Sono nato e sono vissuto nella mia giovinezza a Posillipo, già nel nome Pausilipon, che in greco vuol dire una pausa al dolore. E in questo, come ci ha ricordato Giambattista Vico, si sente una nota virgiliana. Ed è appunto virgiliana anche del Virgilio Mago della tradizione popolare, tutta la parte del golfo da Posillipo a Capo Misenio, con il lago di Averno, la Solfatar, l'antro della Sibilla Cumana e le isole di Procida, Vivara e Ischia. Questo lato virgiliano del golfo si riconosce soprattutto per il giallo colore del tufo. Di tufo sono tutte le rive, gli scogli e le rocce sommerse. Di tufo è il secentesco palazzo Don Nanna, dove abitavo, emergente dall'acqua come un palazzo veneziano sul Canal Grande. Di tufo è la casa degli spiriti a Marechiaro. Di tufo è l'insenatura di Trentarelli, l'isolotto della Gagliola, dove sorgeva una villa romana. Di tufo l'isola di Nisida e le altre che ho nominato, Procida, Vivara, Ischia. Lavorato, smussato, rosicchiato, plasmato dall'azione del mare e dei venti, il tufo dà colore di miele alla mite riva ridente, soffusa di una quasi agreste malinconia, perché sempre presente si avverte la campagna, che arriva fino a lambire le onde, confondendo il suo verde con il verde delle alghe. E com'è? È virgiliano tutto questo. Quante volte da lontano, ripensando a quelle rive, ho sentito risuonare in me il verso bellissimo di Nerval, come un'invocazione: restituitemi Posillipo e il mare di Ischia. Soprattutto oggi che Posillipo e il mare di Ischia sono stati devastati dalla speculazione e dall'invadenza del turismo di massa.
Ma l'Italia o l'Ischia?
Certo.
Il
mare
d'Italia,
lei dice il mare d'Italia
o il mare
d'Ischia?
Che il mare d'Italia, non
avrò letto male. No, il mare d'Italia, così che col mare d'Italia. Scusate, ho detto qualche cos'altro, perché stavo pensando che nel 2025 Pasqua è il 20 di aprile, quindi il calendario sarà particolarmente complicato. No, cercavo di non perdere tempo. Rileggo, scusate, ma ogni tanto per qualche colpo lo perdo. Restituitemi Posillipo e il mare d'Italia, soprattutto oggi che Posillipo e il mare d'Italia sono stati devastati dalla speculazione e dall'invadenza del turismo di massa. C'è poi un'altra parte del Golfo di Napoli, anche questa già indicataci da Giambattista Vico, che si può ben definire omerica. Include Capri rupestre e le sue rocce inaccessibili, l'estrema punta della penisola di Sorrento, dove una volta sorgeva solitario il tempio dedicato a Minerva, e tutta la scoscesa costiera amalfitana che protegge il golfo dall'esterno come il possente bastione di una fortezza. Le descrizioni dell'Odissea si adattano bene a questa prometeica frastagliata costa, alle isole sirenuse fluttuanti al largo di Positano nella foschia luminosa del mattino, al salto di Tiberio con le rovine della villa che, come un nido d'aquila dall'alto, domina lo stretto, ai faraglioni simili ai macini scagliati in mare dall'ira di un ciclope o dalla forza di un lume primigenio. La parte omerica del Golfo si riconosce per la totale repentina diversità geologica e orografica che balza subito all'occhio. La roccia di colpo, sagruma compatta, ferrigna, e la Dolomite strapiomba sul mare che romba nelle caverne. Si sente in quel paesaggio come uno scatenamento tellurico e la minaccia perenne, l'immane violenza dei vulcani. Il colore dell'acqua è blu ceramica o turchese e diventa indaco o di metallo in certe ore, assumendo le tinte e i riflessi delle rocce, dal giallo croma al viola ruggine. Bianche sono le spiagge di sassi arrotondati e levigati come uova, e tutto ha un'aria corrusca, scintillante, eroica, nella luce insostenibile del mezzogiorno. Ecco, così il divino Omero e l'umanissimo Virgilio, il principio del mito e la sua fine struggente, l'epico meriggio assolato e il romantico giorno languente si dividono questo paesaggio mediterraneo e ne aumentano la suggestione poetica. E anche se il degrado rende tutto meno evidente sotto le sue incrostazioni, è tutto meno riconoscibile, come accade per la forma di un'ancora ripescata dopo secoli dal fondo marino, la mia immagine mentale di Napoli nasce da questa poetica ambivalenza del suo golfo, che ancora oggi, malgrado tutto, resiste. Ulisse, quell'uomo di multiforme ingegno per Omero, ed eroe di sopportazione per Vico. Ulisse astuto soprattutto, e senza dubbio alcuno molto navigato, è il più perfetto esemplare dell'uomo mediterraneo. Siamo discendenti suoi anche noi, e non dell'Ulisse dantesco, che intraprende il folle volo oltre le colonne d'Ercole per seguir virtute e conoscenza. Virtute e conoscenza sono un po' in ribasso tra noi. Noi mediterranei, discendenti di Ulisse, siamo in realtà, come lui, navigatori di piccolo cabotaggio. 10 anni per arrivare a Itaca. Va bene la versione degli dèi, ma sono troppi. I mediterranei, che hanno dimestichezza con il mare, a dire la verità, non sono molto numerosi. Abitano una frangia sottilissima lungo le coste, sono pescatori che traggono dal mare il sostento e che però in genere non sanno nuotare. O sono nestatori, traghettatori e commercianti, come già furono i fenici. Sono pochi, insomma, i veri marinai tra i discendenti di Ulisse. Hanno avuto forse più peso nella storia del Mediterraneo le popolazioni dell'interno, quelle popolazioni di pastori e contadini immediatamente dietro la linea azzurra della costa e più indietro ancora tra i lontani inaccessibili monti, gente che non aveva mai visto il mare. Sono questi che gravano sul Mediterraneo e lo cingono d'assedio, ne influenzano la civiltà e i costumi, ne condizionano il ritardo. E così i duri e chiusi abitatori della retroterra stanno sempre come un'ombra dietro le spalle dei disinvolti e charmieri abitatori delle città di mare. Nell'Odissea troviamo emblematicamente rappresentati questi due archetipi dell'uomo mediterraneo. Uno è il simpatico e scaltro seduttore di Circe, di Calipso, di Nausica e nello stesso tempo fedele marito di Penelope, Ulisse, perseguitato dagli dèi, sballottato dalla sfortuna, sopravvissuto a tutte le tempeste della vita. L'altro è l'irtuto e selvatico Polifemo, dall'unico occhio, pastore di capre, antropofago e sequestratore di persone. La nostra storia lenta è anche questa. e si ripresenta brutalmente quando meno ce ne aspettiamo. E quanti Polifemi ci sono ancora in circolazione? Riuscirà Ulisse ancora una volta a vincere con la superiorità della lingua e dell'intelletto? Riuscirà ancora la ragione? E se lo domandava già a suo tempo Giambattista Vico, a prevalere su questa ferma antropologia mediterranea? Ma chi è Giambattista Vico? Guardate sul punto 3 del repertorio. Giambattista Vico ha scritto la sua autobiografia, pubblicata nel 1725 e ampliata nel 1731. Giambattista Vico ha seguito gli insegnamenti di Italo di Montalcino, 4 righe al giorno di spirito autobiografico su questa parte. Sono quasi coetanei, lo diciamo con simpatia nei confronti di Rita. Siccome ha scritto la sua autobiografia, noi potremmo pensare di sapere tutto di lui, no? Però è lo stesso autore a smentire questo fatto a causa del metodo che ha utilizzato per parlare di sé. Ho raccontato, scrive Vico, e lo abbiamo già letto 15 giorni fa questo passo, al termine dell'itinerario di 15 giorni fa, appunto, ho raccontato la mia vita non come uno storico, ma come se fossi un filosofo, sul modello tanto del discorso del metodo di Cartesio, quanto seguendo la mia memoria immaginativa. Che cosa significa? Intanto del concetto di memoria immaginativa, come ricorderete, ce ne ha parlato lo scrittore Raffaele La Capria nel primo itinerario di questo viaggio, 2 settimane fa, facendoci capire che non c'è persona che sia immune da questo fenomeno, la memoria immaginativa, fenomeno che è generato dalle immagini primarie che si formano, stimolate dalle sensazioni nella mente della persona e che si depositano in modo ciclico per sempre nell'anima della persona. Vico, nel raccontare la sua biografia, applica gli stessi principi con cui racconta la storia dell'umanità. Cosa vuol dire questo? Questo è un argomento di cui parleremo nel prossimo itinerario, perché ci vuole spazio e tempo per parlare di questo argomento che riguarda l'opera più importante che Vico ha scritto, per la quale è passato la storia del pensiero umano. Cioè narra le vicende della sua vita in modo ciclico, no? Senza scendere nei particolari, e di conseguenza lui non racconta tutto, anzi certi fatti non li vuole proprio raccontare, poi vedremo quali. Giambattista Vico, abbiamo detto, nasce a Napoli in una famiglia povera il 23 giugno 1668. Suo padre si chiama Antonio, è originario di Maddaloni. Maddaloni, guardate, è una cittadina in provincia di Caserta che vanta un castello medievale, una torre longobarda, è uno delle migliaia, decine di migliaia di borghi di cui si parla tanto, anche oggi in televisione si fanno gare, la gastronomia, cioè l'unica cosa che si dovrebbe fare, cioè quella di collocare i borghi all'interno degli itinerari della storia del pensiero umano, non si fa, no, invece bisognerebbe fare questo. Maddaloni è sulla strada, andate, cioè, sulla rete, cioè, andate a vedere, Maddaloni lo inserite qui, Vico, Antonio Vico, è originario di Maddaloni, dove fa il bracciante agricolo, ma lui vorrebbe migliorare, quindi emigra, per le migrazioni. Allora si migrava alla ricerca di qualcosa di meglio, e emigra a Napoli e con i suoi risparmi inizia a fare il libraio, perché rileva una misera bottega dal libraio in via San Biagio dei Librai al numero 31, dove oggi c'è una lapide che nessuno vede perché indica dove è nato Gian Battista Amico. Ma voi che siete giovani ragazzi e ragazze che usate questi telefoni sofisticati, io non possiedo perché non riesco bene, andate a fare, mi dicono che si può andare a fare due passi nelle città, e andate, ecco, utilizzate il mezzo, la tecnologia, guarda, andate a fare due passi a Napoli in via San Biagio dei Librai, forse vedete anche il numero 31, poi magari passate di lì quando materialmente in questa bottega Antonio, dico, ci abita insieme a sua moglie Candida Masullo, che scrive Gian Battista nella sua biografia, una donna chiamata, una donna molto malinconica di carattere, che oltre a Gian Battista poi ha partorito altri 7 figli. Gian Battista è un bambino molto vivace, scrive, e all'età di 7 anni subisce una tremenda caduta dove batte la testa, tutti credono che sia morto. Invece non è morto, va in coma, rimane infermo e si pensava restasse privo di intelligenza. Invece si riprende, no? Vedete, a volte battere la testa, a volte se ne perde, in questo caso pur rimanendomi addosso una profonda inquietudine, scrive Enrico, invece insomma l'intelligenza mia e lui ha ripreso bene, tanto da poter iniziare a studiare con profitto. Suo padre lo manda nella migliore scuola che ci sia a Napoli, voi sapete da chi viene diretta, è dal Collegio Massimo dei Gesuiti di Napoli in questo momento, i Gesuiti, come abbiamo visto, sono le scuole più formative, dove il giovane Gian Battista eccelle soprattutto nella logica, nella metafisica, nelle lettere, in particolare nello studio dei classici. Suo padre vorrebbe che lui diventasse magistrato e lo iscrive alla facoltà di giurisprudenza, ma Gian Battista non riesce a laurearsi. Perché? Ma perché le precarie condizioni economiche della sua famiglia, è lui che deve mantenere i suoi fratelli privi di occupazione, è lui che fa da reddito di cittadinanza, i suoi fratelli perennemente precari o disoccupati, e invece lui trova lavoro e quindi questa situazione non gli permette di studiare senza lavorare e lui si deve dare da fare e viene ingaggiato come precettore, è bravo come insegnante, viene affittato come un bravo insegnante e quindi viene assunto come precettore dei rampolli delle nobili casate della città e per un decennio circa svolge questo lavoro. Qui c'è un'altra affinità con la vita di Kant che incontreremo tra qualche mese. Svolge questo lavoro a Napoli, a Portici e dal 1686 nel castello di Vatolla nel Cilento per educare i figli del marchese Domenico Rocca, che è il fratello del vescovo di Ischia, Geronimo Rocca, il quale individua Vico, sa che suo fratello ha bisogno di un precettore per i suoi figli, quindi avvicina Vico e lo assume. Ora, nel castello di Vatolla, il giovane Vico vive isolato, ma ha a sua disposizione la biblioteca padronale dei Formica. Scrive Vico, i ricchi hanno tanti libri, non ne leggono nessuno, ma meno male, no. E quindi, ben Formica, pensano che nei libri, già possedere un libro voglia dire avere il potere, no? Poi se uno lo legge, non lo legge, no? E questo è
problema sul quale riflettere.
E quindi a disposizione questa biblioteca, per cui ha modo di completare i suoi studi, di dedicarsi a quella che lui chiama la mia, il mio autoperfezionamento, approfondendo, lui ha gli strumenti, cioè lui si è imparato gli strumenti, come si studia, e quindi di questo siamo già al corrente, no? Di cosa approfondisce la sua conoscenza del pensiero Sant'Agostino, Cartesio, Francesco Bacone, l'opera storica di Tacito, del pensiero neoplatonico, sulle opere di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola. Poi scopre e ne rimane affascinato l'opera proibita De Rerum Natura di Lucrezio, che noi abbiamo studiato a suo tempo, come ricorderete, e di conseguenza aderisce virtualmente, perché non c'è nessuno con cui lui possa misurarsi realmente, alla corrente del pessimismo scettico, per cui si appassiona allo studio della filosofia di Epicuro e lì trova l'opera, un'opera che abbiamo studiato noi, intitolata Osservazioni sul decimo libro di Diogene Laerzio. Diogene Laerzio, nel suo decimo libro, racconta di Epicuro. Quest'opera è di un personaggio che abbiamo incontrato recentemente, padre Pierre Gassendi, è morto nel 1655, il quale riflette sul rapporto tra la morale in quest'opera, tra la morale cristiana e l'etica di Epicuro. E questi temi, questi personaggi, noi li abbiamo incontrati in diversi contesti. Ultimamente, nel novembre 2020, abbiamo incontrato padre Gassendi nel percorso che va dalla metà del Seicento al secolo dei Lumi, avete dei repertori a proposito. Ora, la corrente del pessimismo scettico, in questo momento, siamo alla fine del Seicento, trova molti cultori a Napoli, ma anche una forte opposizione da parte dell'Inquisizione, che intenta un processo contro questi intellettuali, detti novatori e ateisti, e molti di loro finiscono in galera a Castel del Lobo. E lui, essendo lontano dalla città, vivendo isolato, non avendo contatto con gli intellettuali inquisiti, che neppure conosce, non viene toccato da questa ventata repressiva. Tuttavia, quando gliene giunge voce, scrive, si spaventa moltissimo, e anche in seguito poi della sua biografia, non voglio dire, scrive quello che pensa, per prudenza non farà alcun cenno alla sua simpatia per il pensiero scettico e atomista di Epicuro, di Lucrezio e di Gassendi. Guardate, ora non possiamo certo perdere l'occasione di fare un'escursione a Vatolla, che è una delle quattro frazioni del comune di Perdifumo, un comune di circa 1730 abitanti, siamo in provincia di Salerno, che fa parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che forse avete visitato o magari visiterete, di cui trovate notizie sulle guide. Il paese di Vatolla, che conta circa 500 abitanti, conserva quasi intatte le caratteristiche di un borgo medievale ed è situato a un'altitudine di 465 metri e grazie alla sua posizione tra il Monte Stella e il Mar Tirreno, guardate, consultate la carta geografica sull'Atlante, andate ad intercettare il Cilento, il comune di Perdifumo, Vatolla, gode di un clima particolarmente salubre. Dico, scrive che, un po' banalmente, perché Dico scrive che a Vatolla si respira molto meglio che nel centro storico di Napoli, forse si respirava bene anche nel Seicento, no? Quindi, però, è evidente, e si avvale quindi di un clima ideale per la coltivazione, oltre che dell'olivo e del castagno, anche della cipolla. Conoscete la cipolla di Bacolla? Dalle particolari caratteristiche organolettiche, che è considerata un ingrediente storico della dieta mediterranea. Quando sono venuti gli americani a studiare la dieta mediterranea, hanno scoperto la cipolla di Bacolla, e quindi dico però l'aveva già messa in evidenza nella sua biografia. E non è casuale che qui, in questa florida zona, ecco, quindi sia stato costruito un grande castello, il castello di Bacolla, perché i nobili, i ricchi volevano stare dove c'era l'aria buona, allora, e quindi il castello di Bacolla. Ora, la cipolla di Bacolla, Giambattista Vico loda nella sua biografia la frittata di cipolle, poi parla di una zuppa chiamata il suscello di cipolla di Bacolla, pane raffero, zuppa di cipolla, ecco, e quindi e la mangiava lui nel castello di Bacolla, dove sono passate illustri famiglie, prima i Ventimiglia, poi i Rocca, per la quale Vico ha lavorato, e ultimamente i Vargas Maciunca. Oggi il castello di Bacolla si chiama proprio così, si chiama Castello Vargas Maciunca, ed è la sede della Fondazione Giambattista Vico. E sapete perché adesso. Quindi incuriositevi e con una guida della campagna, navigando in rete, mettetevi in viaggio, ecco, verso il Cilento, magari passate da quelle parti e, avendo, no, nella vostra testa ben fatta degli argomenti da utilizzare, ecco che potete divertirvi di più. Nel 1695 i suoi allievi Marchesini Rocca sono cresciuti, sono stati istruiti, e quindi il giovane Vico termina la sua missione di precettore a Bacolla e ritorna a Napoli. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il giovane Vico nel 1695 termina la sua missione di precettore a Bacolla e ritorna a Napoli, dove continua a guadagnarsi da vivere e a contribuire al sostentamento della sua famiglia, dei vecchi genitori, dei fratelli perennemente disoccupati, facendo l'umanista. L'umanista è una professione, si chiamava umanista, si dava il nome di umanista ad una professione che consiste nel dare ripetizioni di retorica e di grammatica e nello scrivere su commissione. Già allora c'erano uomini di potere che erano l'ignorantocrazia, erano ignoranti, quindi si rivolgevano a Vico perché scrivette loro i discorsi, le orazioni, le prediche e poi le epigrafi in latino. E questo finché nel 1699 viene chiamato per merito, dopo aver sostenuto una prova di esame, a insegnare diritto all'Università Partenopea. Il fatto è che, guardate, non essendo laureato, possiede un diploma, diploma preso dai gesuiti, quindi conta molto, gli viene assegnata la cattedra di eloquenza. D'altra parte Vico era il migliore in quel momento di circolazione, quindi c'è una materia di seconda fascia, secondo le regole, anche se lui però insegna diritto, che è una materia di prima fascia, e la retribuzione alla quale ha diritto, c'è un gioco di parole sul diritto, la retribuzione alla quale ha diritto non è quella di un docente, ma corrisponde a quella di un livello, cioè di un addetto alle pulizie. Guardate, qui c'è un'affinità con Immanuel Kant, che incontreremo tra qualche mese. E di conseguenza Vico, ma lui è contento perché con questo modesto ma sicuro salario contento anche se deve condurre, e condurrà sempre, un'esistenza in dignitosa povertà, perché lui è abituato a tenere un frugale tenore di vita, non si è mai lamentato, e può anche, come scrive nella biografia, prendere in affitto in vico dei giganti. Beh, potete fare due passi in vico dei giganti, anche se questa casa non c'è più, una casa di proprietà della confraternita degli oratoriani, che gli fanno un contrattino di 3 camere e cucina con loggia, rimessa e cantina, ci viene a dire Rico. E così nel 1699 può anche sposarsi con una giovane ragazza, molto più giovane di lui, che lui conosce fin da bambina, ma quando lui era già grande, questa era una bambina, ma giocavano insieme e lei si divertiva molto, e quando torna si rincontrano Teresa Caterina Destito, un matrimonio d'amore, dalla quale ha avuto 8 figli, e nella sua biografia scrive anche che ha dovuto sempre, un po' in modo ironico, scrive, condurre i suoi studi e le sue meditazioni tra lo strepito dei miei figlioli, che sì, ma devono giocare i bambini, scrive Vico, quindi dovevano giocare. E Vico vive senza mai mettersi in mostra nella vita pubblica napoletana, dedicandosi con passione ai suoi studi filosofici. Ogni anno riceve, perché è il migliore all'università, sempre, da quando lavora all'università, l'incarico di scrivere e pronunciare la promozione per l'inaugurazione dell'anno accademico. Ed è attraverso questi discorsi, che sono veri e propri saggi programmatici, che ha l'opportunità di far conoscere il suo pensiero senza nessuna presunzione di volerlo imporre. Nella tarda maturità Vico diventa consapevole di aver elaborato un nuovo metodo per affrontare lo studio della storia, e lui dichiara, come sappiamo, che è stata decisiva in questo suo processo di maturazione la conoscenza, nel 1716, dell'opera De Iure Belli ac Pacis, diritto di guerra di pace, di Ugo Grozio. Sotto il regno di Carlo III di Borbone, un personaggio che abbiamo incontrato, come ricorderete, durante il viaggio dello scorso anno, nel febbraio scorso, sulla scia di Raimondo di Sangro, principe di San Severo. Le San Severie sono là, messe appunto da, si vedono di qui, in vendita da questo grande personaggio che è San Severo, e personaggio importante anche Carlo III di Borbone. Purtroppo i suoi eredi non sono stati poi all'altezza. Ricordate che Carlo III di Borbone ha reso Napoli per un trentennio una delle principali capitali europee del secolo dei lunghi. Perché? Perché ha saputo utilizzare, era attento a cogliere le intelligenze che aveva attorno e di chiamarle e di utilizzarle, di farle lavorare per il benessere della città. Lui si considerava uno che sa di non sapere, e quindi, questo è importante, e per governare bene. E ha reso Napoli una delle principali capitali europee del secolo dei lunghi. Ebbene, nel 1735 Giambattista Vico viene finalmente riconosciuto il suo valore di studioso. Abbiamo bisogno di uno storiografo regio. Dice, qual è il migliore? Il migliore è Vico, no? Chiamiamo lui se vuole venire a fare questo lavoro. E Vico viene nominato storiografo regio, il segretario che deve verbalizzare le attività di governo. Un incarico che prevede anche un seppur modesto vitalizio, in un appunto, che Vico svolge in modo puntiglioso, come sempre, finché non viene fiaccato dalla malattia nel 1740, una grave malattia che lo porta alla morte il 23 gennaio 1744. Guardate, storiografia del regno di Napoli sotto Carlo III di Giambattista Vico è un documentato capolavoro che riporta, con la descrizione dei relativi progetti, buona parte delle opere che sono state realizzate e intraprese in questo periodo d'oro della storia napoletana. Noi abbiamo già utilizzato quest'opera di Vico, senza dirlo, perché poi l'avremo rincontrato. L'elenco completo di queste opere lo trovate appunto nel repertorio dell'ottava lezione del viaggio dello scorso anno, un repertorio che tutti e tutte voi possedete, quindi... E voi avete svolto in modo consiglioso un incarico probabilmente molto di un incarico che avete ricevuto. Quando? Perché? Scrivete quattro righe a proposito. Guardate, per approfondire l'argomento riguardante la vita di Giambattista Vico, potete consultare, se volete, richiedendolo in biblioteca o sulla rete, biblioteca, magari così viene fuori un po', il saggio intitolato La famiglia di Giambattista Vico, di uno studioso, del professor Antonio Illibato, che voglio ricordare molto nel 2017. Ci sono tanti studiosi che noi non... oggi balzano nelle cose personaggi che non so chi si riempie la testa. Questi studiosi noi il professor Illibato ha passato la sua vita a studiare la storia di Napoli, no? Puntigliosamente, minuziosamente, raccogliendo il suo lavoro, non so, raccogliendo, e poi scrivendoli in saggi sotto forma di romanzi in cui hanno, a cui ha raccontato, ecco questi avvenimenti, ecco qui i personaggi che ruotano intorno alla famiglia, attraverso i personaggi che ruotano intorno alla famiglia di Giambattista Vico, Illibato costruisce, ecco, tutta una storia di quell'epoca, di quel momento, di quella città, e poi ce ne sono altri. Incuriositevi, ecco, è un appunto per incuriosirsi. Giambattista Vico è passato alla storia del pensiero umano per aver scritto un'opera fondamentale. Di che opera si tratta? Beh, a questa domanda risponderemo nel prossimo itinerario, tra 15 giorni, perché ci vuole spazio e tempo per poterla presentare, naturalmente. E adesso, per concludere, leggiamo ancora due pagine che si trovano anche in Chiamiamolo Candido, tratte dall'occhio di dal saggio L'occhio di Napoli di Raffaele La Capria, nelle quali aleggia, e non a caso, lo spirito di Giambattista Vico. La mia immagine di Napoli, città mediterranea, è un'immagine mentale, perché quella realistica, fornita di solito dal cinema, dalla televisione, dai giornali e anche dalla letteratura, contiene sempre qualcosa di ovvio e di eccessivo, che invece di aiutare a capire la complessità stratificata di questa città, ne dà una semplificazione buona solo a rafforzare i pregiudizi già esistenti. Difatti, quando si pensa a Napoli, le prime cose che vengono in mente sono cose negative, a capo delle negative. A questo punto, però, può essere forse utile spiegare brevemente, con l'occhio rivolto ai corsi e ricorsi di Giambattista Vico, cos'è accaduto che ha mutato il volto di Napoli. Fu all'inizio degli anni 50 che cominciò la speculazione edilizia, che Vico definirebbe l'età degli dèi e segnò per gli anni a venire il destino della città. Tutto quello che si poteva costruire all'interno del perimetro cittadino fu costruito, senza nessun limite e nessun progetto, senza nessun piano regolatore. La città scoppiò, i palazzi si ammazzarono uno sull'altro, e quando dopo 20 anni, negli anni 60, non fu più possibile costruire neppure un solo vano all'interno della città, la marea delle case debordò all'esterno del territorio circostante e lo coprì tutto senza soluzione di continuità. Così l'immagine della città oggi non è più la stessa. È stata sfigurata la Napoli bellissima della cartolina con il Pino in primo piano e il Vesuvio sullo sfondo che tutti avete presente. E una grande e desolata periferia si estende da Pozzuoli a Versa, Casonia, fino agli estremi comuni vesuviani che stringe tra le sue spire la città e la uccide. Napoli è diventata una megalopoli, una informe megalopoli di 3,5 milioni di abitanti che, per la fragilità dei servizi e delle strutture, per la congestione e la confusione, rassomiglia a una megalopoli sudamericana, ma che, a differenza di questa, non sorge nel cuore di un vasto continente disabitato, bensì in una delle aree più popolate del mondo, più popolata persino del Giappone. La densità di popolazione dei paesi ai piedi del Vesuvio, infatti, supera quella di Hong Kong. È una bella sfida alla sorte, visti i precedenti di Pompei e Ercolano. Ma i napoletani sono schiacciati, sono fatti così, e non pensano quale catastrofe mostruosa sarebbe un'eruzione del Vesuvio se per caso si risvegliasse. Non pensano a come farebbe più di 1 milione di persone a evacuare quei paesi servendosi dell'unica strada che c'è, che anche in condizioni normali è sempre intasata dal traffico. Non ci pensano, e anche se potessero, costruirebbero le loro case anche nel cratere del vulcano, tanto poi c'è sempre qualcuno che condona, no? Sono fatti così. Ci penserà all'occasione San Gennaro, che già altre volte ha fermato la lava e per i miracoli ne fa tanti. Cos'è che rende Napoli diversa dalle altre città italiane e da ogni altra città europea? Nelle altre città ci sono i poveri, i sottoproletari, il popolino, ma a Napoli, ha scritto Montesquieu in Viaggio in Italia, lo abbiamo incontrato recentemente, Montesquieu, Viaggio in Italia, il popolo è molto più popolo di qualunque altro popolo. A Napoli non c'è il popolo, c'è la plebe. Nelle altre città italiane ed europee c'è il quartiere povero, ma a Napoli c'è invece la sopravvivenza della città antica, come Pompei o Babilonia o Alessandria, e un modo di vita simile a quello di una città dell'antichità. Gli abitanti di questa città antica vivono nel cuore e nelle viscere di Napoli, nell'intrico dei vicoli e delle stradine del centro storico, hanno conservato il loro carattere e il loro dialetto e sono rimasti sempre uguali a se stessi nei secoli, nonostante tutte le occupazioni che nel corso della sua storia Napoli ha dovuto subire, uguali e irriducibili sotto gli svedi, i normanni, gli angioini, gli aragonesi, gli spagnoli, i francesi, gli austriaci. La plebe non è per Napoli soltanto un problema ancora irrisolto e forse irrisolvibile, è anche un humus fertilizzante dove affondano le radici della città, la sua memoria, la sua cultura. È una riserva di immaginazione e di fantasia, l'origine del dialetto e delle canzoni. È da questo humus antichissimo che è venuto fuori il carattere dei napoletani e i loro vizi e le loro virtù. Ogni grande civiltà, e dunque anche quella napoletana, nasce da contrasti e contraddizioni apparentemente inconciliabili e stratificati nei secoli. Napoli molto adatto alla cultura europea, dai racconti di Giambattista Basile, ricordate il culto dei conti, lo abbiamo letto insieme qualche itinerario, qualche viaggio fa, cui attinsero però Grimm e tanti altri, scritti in una bellissima lingua del Seicento, alla filosofia di Gian Battista Vico, che più volte è stato citato, che si oppose al razionalismo di Cartesio e aprì nuove prospettive allo studio della storia, dalle opere di Giannone, di Galliani, di Filangieri, di Genovesi, che contribuirono con i loro studi sulla storia civile, sul commercio del grano, sull'organizzazione dello Stato, la legislazione, sulla circolazione della moneta, eccetera, a diffondere lo spirito degli illuministi, alla musica di Pergolesi, che fu l'inventore dell'opera buffa. Nel viaggio dello scorso anno abbiamo incontrato la serva padrona di Pergolesi, e anche lo Stabat Mater di Pergolesi, uno dei capolavori della storia della musica, di Cimarosa e così via. Il contrasto e a volte la compenetrazione tra questa cultura europea e quella locale, tra lingua e dialetto, ha sempre prodotto a Napoli una grande vivacità intellettuale. Questo contrasto si accompagna a quell'altro, più profondo e ancestrale, tra natura e storia, ombra e luce, istinto e ragione, o, come ci ha insegnato Gian Battista Vico, tra cosmos e logos. Ed è questo contrasto che ha dato e dà forma all'anima mediterranea. E noi quest'anima è brava la faccia, no? Vale la pena di leggerlo. E quindi non è importante solo perché ha sposato una donna della bibliografia come Ilario Chini, come dice Luffa, ricorda. Un'anima mediterranea, noi un'anima mediterranea va coltivata, sarebbe importante oggi un'anima mediterranea con quello che succede. Guardate, non so se avete letto un trafiletto, notizie che faccio nel secondo piano, tutta una serie di scuole teologiche dell'area mediterranea hanno deciso di aprire un dibattito, uno studio sulla teologia del Mediterraneo. Perché è importante, perché qui si va allo scontro di religioni, di civiltà, invece, ecco, e questo è importante. Ora, che cosa significa, come scrive la Cappia nel suo saggio, che Gian Battista Vico si oppone al razionalismo di Cartesio e apre nuove prospettive allo studio della storia? E che cosa significa, come scrive la Cappia nel suo saggio, che Gian Battista Vico avrebbe guardato la speculazione edilizia che si è abbattuta su Napoli negli anni 50 con l'occhio rivolto ai corsi e ricorsi storici, come se ci trovassimo nell'età degli dei? Ebbene, nell'opera per la quale Gian Battista Vico è passato alla storia del pensiero umano, ci sono anche le spiegazioni relative alle citazioni che la Capri ha fatto nel suo saggio. Di che opera si tratta? Che cos'è la scienza nuova, questo è il titolo, di Gian Battista Vico? E per rispondere a questa domanda e a molte altre domande, perché nel corso del prossimo itinerario saremo ancora a Napoli, viaggeremo anche nei dintorni di Napoli, e poi ci dovremo spostare in Emilia, perché c'è anche un illuminismo emiliano, e poi andremo a andare a Milano, perché c'è anche un illuminismo milanese, e quindi vedete, per rispondere a questa e molte altre domande, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui e il viaggio si è appena iniziato. Siamo ad ottobre, siamo a novembre, cominciata l'ora solare, dovremo arrivare a maggio, speriamo di arrivarci. E il viaggio è appena iniziato, quindi continua. Buonasera. Arrivederci.